Bene, do adesso la parola a Fabio Frosini e Ornella Zara nelle modalità che loro hanno deciso, no? Con cui si suddivideranno la relazione che hanno messo a punto in comune. Prego.
Ok, inizio dal quaderno 2, quindi una riflessione breve e appunto ne spieghiamo le ragioni.
Ornella, scusa, alza la voce perché non ci sono i microfoni.
Non
credo.
Allora. Il quaderno 2 è stato consegnato a Gramsci entro la fine del 1929, in quanto firmato dal direttore Parmigiani, deceduto il 16 marzo di quell'anno. Come osserva Francioni, essendo diversa la mano che numera le pagine del quaderno 2, questo potrebbe essere stato recapitato a parte rispetto al primo gruppo di consegna che comprendeva il quaderno 1, 9, A, B e C.
Un po' più piano.
Sì. Passo in apertura del quaderno troviamo il titolo Miscellanea 1, probabilmente con lo scopo di differenziare l'utilizzo del quaderno 2 rispetto al quaderno 1, di note e appunti. La funzione specifica del quaderno 2 è di schedario di indicazioni bibliografiche, in appoggio ad altri quaderni. Questo specifico utilizzo del quaderno 2 inizia nel maggio del 1930 fino all'ottobre del 1931. Inizialmente esso è usato contemporaneamente al quaderno 1. Principia infatti con lo spoglio dei numeri della nuova antologia, i numeri che vanno dal 16 aprile al 16 giugno del 27, fascicoli presenti nella lista che troviamo nel quaderno 1 di libri fatti consegnare a Tatiana Turi il 20 maggio del 1930. Oltre al quaderno 1, il 2 fa da sostegno anche al quaderno 3, al quaderno 5 e al quaderno 6, quindi comprende un lungo arco di tempo. L'ultima schedatura avviene in appoggio al quaderno 6, nei paragrafi Storia delle classi subalterne e Risorgimento del quaderno 2. Nei paragrafi Storia delle classi subalterne e Risorgimento del quaderno 2 avviene lo spoglio dei fascicoli del 16 novembre e del 16 dicembre del 30 della nuova antologia. Questo gruppo di note, scrive Francioni, è databile all'ottobre e novembre 1931, data in cui probabilmente il quaderno 2 cessa la sua funzione di schedario. L'ultimo testo del quaderno 2 potrebbe invece essere stato scritto in un periodo successivo, infatti è ricollegato ad alcuni paragrafi del quaderno 14, Machiavelli chi è il legislatore, Machiavelli partiti politici e funzioni di polizia, scritti il dicembre 1932 e il gennaio del 33. Quindi infatti il riferimento è al quaderno 2, la nota 150, argomenti di cultura, il problema che è il legislatore in un paese accennato in altre note può ripresentarsi per la definizione reale, non scolastica, di altre questioni, per esempio cos'è la polizia, e poi dice a questa domanda si è accennato in altre note, appunto quelle del quaderno 14. Il contenuto del quaderno 2 raccoglie dunque una serie di dati, tratti da diverse riviste di svariata natura. Solo a partire dalla pagina 51 di questo quaderno, precisamente con la nota Niccolò Machiavelli, Gramsci comincia a raggruppare il materiale per temi, allo stesso modo dei quaderni miscellanei. Un particolare da notare è che alla carta 39 eletto, l'Action Française e il Vaticano, vi è l'inizio di una seconda metà del quaderno. Come nota Francioni, anche in questo caso Gramsci ha dunque operato secondo la regola della bipartizione, avviando nella seconda metà un lavoro che, per qualche ragione che ci sfugge, voleva tenere separato da quanto pensava di leggere nella prima metà. Questo gruppo di note, inizialmente isolato, è stato con ogni probabilità steso nel 1929, forse nel febbraio o nei mesi successivi alla consegna del quaderno. Potrebbe costituire insieme alle note delle pagine iniziali tutto ciò che, a parte le traduzioni alle quali Gramsci si dedica prevalentemente in questo periodo, è stato scritto prima del giugno 1929. Ciò che è lampante è la singolarità di questo quaderno, infatti non si presenta propriamente come un miscellaneo e, essendo un contenitore di appoggio di diversi quaderni, la sua stesura si protrae lungamente nel tempo. Abbiamo visto che arriva addirittura al 1932, appunto, col collegamento al quaderno 14. Ed è proprio questa sua unicità che porta a formulare l'esigenza di riservare adesso una trattazione apposita, o ancora meglio, di distribuire la sua trattazione in relazione ai vari quaderni coevi, laddove ve ne sia la necessità. Il quaderno 3 invece fa parte del secondo gruppo dei quaderni di Turi, insieme al quaderno 4 e al 7. Questa seconda serie manca della firma del direttore, ma presenta per tutti e tre i quaderni contrassegni carcerari della medesima scrittura, e quindi già mi rende nello stesso gruppo. Il quaderno 3 e il 7 sono identici per formato, mentre il quaderno 4 ha un formato diverso. La richiesta di nuovi quaderni avviene nel 1930. Infatti, nota Francioni, la richiesta di nuovi quaderni alla direzione del carcere è sempre motivata dal fatto che alcuni di quelli già posseduti sono finiti o stanno per giungere a termine, o dall'esigenza di disporre di ulteriori spazi in cui ospitare nuovi lavori, che Gramsci vuole mantenere separati da quelli già impostati. Che alla consegna di un gruppo di quaderni fa seguito all'immediato inizio della compilazione di almeno uno, se non della maggior parte di essi, e infine che ogni quaderno giunto a conclusione ha un suo successore, in un altro quaderno che ne prosegue la funzione. I quaderni A e C infatti sono terminati, il quaderno B sta per essere completato. Il quaderno 9 e il 2 sono riservati uno alla ripresa dello studio del gusto e l'altro per lo spoglio di riviste, come abbiamo visto. Nella primavera del 1930 il quaderno 1 sta per essere concluso, terminerà infatti nel maggio del 1930 e di conseguenza Gramsci ne richiede altri per continuare il lavoro svolto in esso. La stessa cosa accadrà con la consegna del terzo gruppo, dovuta all'imminente fine del quaderno 3 e degli appunti di filosofia 1 nel quaderno 4. Il quaderno 3 è quindi il successore del primo quaderno, con la medesima funzione di quaderno miscellaneo. Come il quaderno miscellaneo non presenta un'unità organica, ma molteplici argomenti, che spesso corrispondono all'elenco di temi che Gramsci stila quando decide di iniziare i quaderni. Un elemento di datazione interna del quaderno 3 lo abbiamo con la nota 13, vita di Cavour di Panzini, dove Gramsci osserva che a tutt'oggi 30 maggio 1930 essa non è stata raccolta in nessun volume. E noi sappiamo che le ultime note del quaderno 1 sono state scritte dopo il 20 maggio del 1930, quindi anche questa, diciamo, è una prova del fatto che il quaderno 3 succede il quaderno 1. Il maggio del 1930 è anche una fase di spoglio di vecchie riviste accumulate negli anni, che Gramsci decide di rispedire fuori dal carcere e di schedare nel quaderno 2. Molti sono i collegamenti con questo quaderno, utilizzato come quaderno di appoggio. Alcuni fascicoli della nuova antologia del secondo semestre del 1927, tutto il 1928 della stessa rivista, e l'Italia che scrive del 28 e 29 sono ripresi sia nel quaderno 2 che nel quaderno 3. Mentre scrive il quaderno 3 e compila il 2, Gramsci, come ipotizza Francioni, dà anche inizio a nuovi lavori. Note sul canto decimo dell'Inferno dantesco, uno studio previsto a punto 5 del programma del quaderno 1, paragrafi su argomenti di carattere filosofico, che costituiranno la prima serie degli appunti di filosofia, e traduzioni da Marx. Il quaderno 4 potrebbe essere di poco precedente il quaderno 3. La nota 31 del quaderno 3, riviste tipo, è un testo collegato e posteriore alla nota 3 del quaderno 4, due aspetti del marxismo inoltre anche precedente a passato e presente, spontaneità in direzione consapevole, che è la nota 48 del quaderno 3. In quanto qui in maniera più approfondita si parla degli stregonisti di Metternich a cui si accenna nel quaderno 4. Vi è dunque una sovrapposizione tra i quaderni, dovuta proprio al metodo di lavoro gramsciano. Scrive Francioni in proposito, vi sono delle fasce di sovrapposizione temporale della scrittura gramsciana che attraversano orizzontalmente i quaderni e di conseguenza momenti della redazione in cui non si ha successione cronologica di un quaderno ad un altro, ma di una nota ad un'altra nell'alternarsi di differenti quaderni. Nel quaderno 3 è ravvisabile un ampliamento della dimensione della ricerca che giunge a forzare e inizia a mettere in crisi il programma del febbraio del 1929, ponendo l'esigenza di una ristrutturazione del programma di lavoro. Alle rubriche inaugurate dal quaderno 1 se ne uniscono alcune che articolano ulteriormente la trama di ricerca e aprono a nuove direzioni. Storia delle classi subalterne, argomenti di cultura, utopie, romanzi filosofici e letteratura popolare. Il quaderno 3, appunto, è successore del quaderno 1 e continua l'accumulazione di materiale ricavato dalle letture fatte da Gramsci, elaborando annotazioni che si rifanno a punti del piano di lavoro iniziale e che, sovrapponendosi e intrecciandosi, producono nuovi aspetti della ricerca intrapresa da Gramsci nel 1929. La maggior parte delle rubriche presenti nel quaderno 1 vengono dunque proseguite. Il programma di lavoro del febbraio 1929 avanza al punto 11 il tema americanismo e fordismo, argomento che nel corso del primo quaderno troveremo ampliato nelle note intitolate americanismo e che prenderanno il nome di americanismo e fordismo nei quaderni 4 e 8 e poi in seconda stesura nel quaderno 22. Nel quaderno 3 troviamo su questo soggetto solo tre testi: Americanismo, poi ripreso nel quaderno 22, e poi la nota 26 e 68 con il titolo America ed Europa. Di questi tre scritti sicuramente il più rilevante è appunto la nota 11, Americanismo. In questo testo, dopo aver citato un'intervista a Pirandello sul tema dell'americanismo, pubblicata nell'Italia Letteraria, Gramsci sottolinea che non è importante se l'America sia o meno portatrice di una nuova cultura, perché questo non fa che rimasticare la cultura, perché questa non fa che rimasticare la cultura europea, riflessione che aveva già precedentemente fatto nel quaderno 1. Quello che però è di notevole interesse riguardo al nuovo continente è la sua spiazzante produzione economica, che potrebbe essere in grado di costringere l'Europa a stravolgere la sua stessa economica sociale. Il fenomeno dell'americanismo è un fenomeno di panico sociale, scrive Gramsci, di dissoluzione dei vecchi strati che verranno schiacciati dal nuovo ordine. La classe che crea le basi materiali di questo nuovo ordine deve trovare il sistema di vita per far diventare libertà ciò che oggi è necessità. Dunque, come nel quaderno 1, non si è verificata ancora una fioritura superstrutturale, di conseguenza questo ordine non ha ancora un carattere egemonico. Le altre due note, la 26 e la 68, invece riguardano il clima e il rapporto dell'Ufficio Internazionale del Lavoro di Ginevra su padroni e operai in America, mentre la seconda nota cita alcuni libri carichi di luoghi comuni sull'America. La novità in queste due note è il titolo America e Europa, associazione legata ad una riflessione partita dal quaderno 1. Se infatti da un lato l'America nasce dall'Europa, dall'altro, come osserva Gramsci nel primo quaderno, in America vi è la razionalizzazione della popolazione, cioè che non esistono classi numerose senza una funzione nel mondo della produzione, cioè classi assolutamente parassitarie, differentemente dall'Europa che per tradizione è caratterizzata dall'esistenza di queste classi. Se il tema di americanismo e fordismo è occasionale, perché è raro nel quaderno 3, ritorna in questo quaderno abbondantemente la rubrica Risorgimento. Abbiamo infatti 14 note. Nella nota 159, il pensatore sardo rimarca un problema centrale legato alla storia dell'unità d'Italia, ovvero la natura inattendibile di questa. Usa in questo scritto la categoria di antistoria, termine tratto da un opuscolo di Adriano Kilger citato nel quaderno 1, poiché l'immagine fornita su questo avvenimento dalla storia italiana, nata per ragioni pratiche di propaganda, è in contraddizione con la realtà. Il problema del risorgimento italiano è che, al contrario della rivoluzione francese, non fu un fenomeno che coinvolse le classi popolari, in quanto i moderati non furono in grado di trascinare le masse come avvenne in Francia. La novità presente nel quaderno 3 è il collegamento di questo tema con il Rinascimento. Nella nota 40 Gramsci scrive che la riforma sta al Rinascimento come la rivoluzione francese al Risorgimento, ed esprime l'intenzione di scrivere un saggio sul problema, nato negli anni 20, dalla necessità che in Italia abbia luogo una riforma intellettuale e morale legata alla critica del Risorgimento come conquista regia. Nella nota 46, passato e presente, Gramsci definisce il Rinascimento come l'apice della cultura italiana. La cultura rinascimentale è ancora il sostrato del nazionalismo popolare e costituisce la debole unità culturale alla base del Risorgimento. Al contrario della Francia, l'America e la Germania, lo spirito rinascimentale non comprende elementi politico-militari e politico-economici, fulcro della psicologia nazionalistica. La cultura rinascimentale va naturalmente a collocarsi con il problema degli intellettuali, che in Italia nascono con un carattere internazionale. La ricerca sugli intellettuali nel quaderno 3 è a tal punto approfondita da aprire nuove considerazioni che proseguiranno nei quaderni 5 e 4, istituendo i presupposti per il programma per una nuova storia degli intellettuali nel quaderno 8. Altra rubrica che Gramsci continua ad alimentare nel quaderno 3 è l'orianismo, con la differenza che mentre nel quaderno 1 abbiamo tutti i testi di prima stesura, qui le note su Aquile e Loria non vengono trascritte in nessun quaderno speciale. Come nel quaderno 1, sotto questo titolo Gramsci raccoglie note sugli intellettuali italiani di dubbio valore, guardando quindi alla sterile situazione culturale contemporanea del suo paese. Rimaniamo dentro il temario iniziale anche con riviste tipo, che corrisponde al punto 14 del programma di lavoro. La rubrica viene iniziata nel quaderno 1 e proseguita nel 3. Il metodo è sempre lo stesso. Gramsci vi classifica varie forme di giornalismo, visto come modalità specifica di attività intellettuale e quindi di costruzione egemonica. Anche Azione Cattolica, 4 testi nel quaderno 1, viene ripresa nel quaderno 3. Abbiamo qui tre testi: La funzione dei cattolici in Italia, Azione cattolica, Cattolicismo e laicismo, religione e scienza, note sul movimento religioso, la redazione della civiltà cattolica. Tutti di stesura unica. Come nel quaderno 1, Gramsci tratta dell'azione cattolica sempre in correlazione con gli intellettuali, precisamente quelli cattolici, alle prese con la conquista dell'egemonia. Facendone un'analisi a tutto tondo, ne presenta anche un profilo storico e politico. Nella nota 25 Gramsci cita Suardi, che parla della fine del non expedit e quindi del coinvolgimento dei cattolici nella vita politica. La nota 140 si incrocia invece con il nuovo argomento di riforma e rinascimento. Gramsci critica Scione, che definisce la Chiesa priva del pensiero e il pensiero anelante in vano alla popolarità. In questa riflessione Gramsci individua un modo di pensare e agire errato, che ha portato l'Italia ad avere una filosofia astratta e la Chiesa ad assicurarsi il controllo dell'educazione. Il pensiero, quindi, la cultura, può diventare dominante solo creando un'organizzazione, e quindi una traduzione che l'Italia ancora non ha, proprio a causa della funzione cosmopolita dell'intellettuale, derivata dal Rinascimento. Nella nota 164 Gramsci si occupa della civiltà cattolica, rivista scritta dai gesuiti, citata spesso anche nel quaderno 1 e sicuramente utile per approfondire la ricerca sugli intellettuali cattolici. Tutti stesura unica sono i testi con il titolo Passato e Presente, titolo che compare alla fine del quaderno 1, con contenuti molto vari. Nel quaderno 3, sotto questa rubrica, Gramsci inserisce giudizi politici tratti dalla sua esperienza. Come accennato precedentemente, il quaderno 3 si apre all'esigenza di ampliare i temi da trattare, dopo aver trovato nuove sfaccettature dei temi già introdotti nel quaderno 1. Dalla rubrica molto frequente del quaderno 3, I nipotini di padre Bresciani, Gramsci genera due sottotemi: letteratura popolare, rubrica che verrà utilizzata costantemente fino al quaderno 17, e carattere antipopolare e apopolare nazionale della letteratura italiana, che con diverse formulazioni del titolo sarà mantenuta fino al quaderno 15. Questo nuovo sbocco dato a nipotini di padre Bresciani, insieme alla nascita di nuove rubriche, allarga le prospettive iniziali dopo un anno dall'inizio della redazione effettiva dei quaderni. Le due rubriche, appunto, letteratura popolare e carattere antipopolare e apopolare nazionale della letteratura italiana, nascono nel quaderno 1 quando, nella nota 80, Pubblico e letteratura italiana, Gramsci commenta un articolo della Fiera letteraria, in cui si sottolineava come gli scrittori italiani non avessero più pubblico, osservando ciò: l'ammirazione sarebbe la forma del contatto tra la nazione e i suoi scrittori. Oggi manca questo contatto, cioè la letteratura non è nazionale perché non è popolare. Nella nota 63 del quaderno 3, Gramsci scrive che in Italia è egemonica la letteratura straniera. E diparte dal fatto che, come romanzo di appendice, viene pubblicato Il Conte di Montecristo, un romanzo dell'Ottocento che ancora aveva un grosso successo di pubblico. Questo è un esempio di come non sia il popolo a non essere interessato alla letteratura, ma sia la classe intellettuale colta a essere separata da esso. Questa separazione si riflette anche sul problema della lingua, visto come un effetto della mancanza di una letteratura nazionale e non come una causa. I testi successivi relativi a questo argomento analizzeranno le varie tipologie di romanzi popolari, cercando di trovarne qualche traccia negli autori della letteratura italiana. E proprio la nota 63 aprirà un'altra questione fondamentale, che è quella della lingua. Il punto 12 degli argomenti principali sul quaderno 1 scrive: la questione della lingua italiana, Manzoni e Ascoli. Viene affrontato nel quaderno 3 soprattutto in due testi: nella nota 73 del quaderno 1, La letteratura italiana moderna del Premio, Gramsci critica un articolo di Bellonci sulla Fiera letteraria e osserva: dopo la decadenza di Firenze, l'italiano è la lingua di una casta chiusa, senza contatto con una parlata storica. Nella nota 76 del quaderno 3, Gramsci approfondisce questo concetto. C'è un periodo, l'età dei comuni, in cui si dà sviluppo ai volgari, in cui si ha un'unità di questi per merito dell'egemonia intellettuale di Firenze. Il volgare però trova difficoltà a sostituirsi al latino. La difficoltà di avere una lingua nazionale era dovuta alla natura cosmopolita degli intellettuali, che scrivevano per l'Europa cristiana e non per l'Italia. Con la caduta dei comuni, il volgare illustre si cristallizza, come era accaduto con il latino, non riuscendo a diventare quindi una lingua libera. Storia delle classi subalterne, rubrica che ritroveremo fino al quaderno 15, esordisce nella nota 14 del quaderno 3, storia della classe dominante e storia delle classi subalterne. Scrive Gramsci: la storia delle classi subalterne è necessariamente disgregata ed episodica. C'è nell'attività di queste classi una tendenza all'unificazione, sia pure su piani provvisori. Le classi subalterne subiscono un'iniziativa della classe dominante, anche quando si ribellano. In questo testo è presente una definizione della categoria di classe subalterna. Essa è caratterizzata da una condizione disgregante che la porta a essere impotente di fronte alla classe dominante. Altra caratteristica delle classi subalterne presentata nella nota 48, passato e presente, è l'elemento della spontaneità che necessita di essere educato per raggiungere un'unità con la direzione consapevole. Poter controllare questi movimenti spontanei è necessario evitare che un movimento spontaneo delle classi subalterne si accompagni a un movimento reazionario della destra della classe dominante. La storia delle classi subalterne, scrive Gramsci, deve essere trattata in modo monografico ed è fondamentale la ricerca di una traccia di iniziativa autonoma dei subalterni. Nella nota 18 Gramsci si ricollega alle note precedenti su Ettore Cippotti. La nota 16, sviluppo politico della classe popolare nel comune medievale, prende spunto da uno studio storico appunto del Cippotti, che ricostruisce il modo in cui il popolo nei comuni riuscisse a soverchiare la classe dominante, fornendo quindi un esempio di aggregazione politica delle classi subalterne. Sempre riprendendo il Cippotti, nella nota 18 Gramsci critica il metodo dell'analogia utilizzato dallo storico, in quanto lo Stato moderno, rispetto al passato, abolisce molte autonomie delle classi subalterne e addirittura la dittatura moderna, appunto il fascismo, le abolisce completamente inglobandole nello Stato. Nella nota 90 Gramsci comincia a darsi un metodo di lavoro, ipotizzando la possibilità di studiare come la borghesia da classe subalterna sia diventata dominante. Questa riflessione si intreccia poi con il Risorgimento, in cui la borghesia, incapace di unificare il popolo, non in grado di dare una direzione consapevole alle classi subalterne, non riuscì a fare una rivoluzione come quella che avvenne in Francia.
Eccessivamente.